indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
Ciao ragazzi, questo è il podcast numero 2 della seconda stagione di Indica. Io sono Salvo.
Io sono Matteo. Allora, noi stiamo facendo questa, diciamo, serie di podcast paralleli alle puntate domenicali di musica per appunto andare a prendere questi artisti, come hai definito tu, Salvatore, in rampa di lancio, e dare loro l'opportunità di esprimersi, ok? Perché loro sono bravi.
Sì, sono bravi, e noi questa sera abbiamo
Carolina, che sono io. Beh, intanto presento un po' meglio. Io sono Carolina Sorgato e su internet però mi faccio chiamare anche Karumi Soroku con 2K, ok, non con la C. E mi trovate sia su Facebook che su Instagram. E io sono una disegnatrice, ok, illustratrice, fumettista. Faccio un po' di tutto, diciamo, quello che riguarda il disegno. E allora, la mia vita, io fin da piccolina ho sempre desiderato un sacco lavorare col disegno, perché mi hanno sempre bombata del tipo: ma che brava che sei a disegnare, ma che brava che sei a disegnare, fin da quando ero piccolissima. Quindi, a forza di sentirmi dire queste cose, diciamo che l'ego artistico è un po' cresciuto e mi sono detta: oddio, bene, che cosa posso fare col disegno? Mi sono affacciata ai fumetti, principalmente i manga. E perché guardavo anche tanti anime, non so se sapete, gli anime sono appunto i cartoni animati giapponesi, e ne ho guardati fino allo sfinimento nel periodo in cui andavo alle elementari. Il mio preferito era Ranma Mezzo, non so se lo conoscete, della grandissima Rumiko Takahashi. E poi insomma ho cominciato a leggere manga, infatti il mio primo manga è stato sempre Ranma Mezzo, e da lì mi sono detta: bene, voglio raccontare delle storie, o almeno rappresentare quello che sento dentro, delle emozioni, eccetera eccetera, con il disegno. Ottimo, ho trovato la mia strada. E quindi da lì, dopo le medie, ho deciso di iscrivermi al liceo artistico. Ho fatto il Modigliani, perché vivendo a Padova, infatti ho perso questa cosa, io vivo sempre vissuto a Padova, e ho fatto questi 5 anni di liceo artistico. E poi mi sono detta: e che facciamo? Ho provato a fare l'Accademia di Belle Arti a Bologna, perché c'era la facoltà di illustrazione e fumetto, ma non mi hanno, insomma, accettato. Però non mi soffermo su questa cosa, ma avrei tante cose da dire, ma non importa. E allora mi sono iscritta alla Scuola Internazionale di Comics qui a Padova. Ho fatto i primi 3 anni di corso di fumetto, che mi sono stati utilissimi, perché ho avuto, insomma, modo di conoscere tanti tipi di fumetto e come raccontare le storie tramite appunto il linguaggio del fumetto, e avere dei professori anche molto bravi che mi hanno insegnato molte cose. E poi però, finiti i 3 anni, sentivo che mi mancava la parte digitale, perché appunto ad acquerelli coloravo, inchiostravo, facevo tutto a mano, però in digitale proprio non facevo assolutamente nulla. E quindi mi sono iscritta a fare un anno di colorazione digitale, e dove ho imparato Photoshop, e lì mi si è aperto un altro mondo ancora. E però ancora preferisco utilizzare appunto la mia manina con un pezzo di carta e una matita per disegnare. E poi ho voluto provare anche la strada dell'animazione, infatti ho fatto un anno sempre alla Comics di corso di animazione, e l'anno scorso, che è stato molto bello, molto interessante. Ho capito insomma come funziona l'animazione a livello di costruzione, cioè come animare un personaggio, quanti frame ci vogliono, quanta fatica c'è dietro questo mestiere, che non viene assolutamente valorizzato, il che è una cosa orribile secondo me, ma il lavoro dell'animatore è una cosa eccezionale. E però appunto per questo ho deciso di mollare, perché come professione, insomma, se mi chiamano a lavorare alla Pixar mica lo butto via, ragazzi. Però ho scoperto e capito che fare l'animatrice, cioè disegnare più e più volte lo stesso personaggio, fare un minimo di movimento, era troppo per me. E quindi ho detto: no, mi tengo l'illustrazione e il fumetto, che insomma tutto sommato mi piacciono da sempre e insomma che faccio ancora.
Allora io partirei con la mia prima domanda. Ho notato molto, vedendo diciamo le tue immagini che pubblichi sia su Instagram che su Facebook, e dopo se ci dici diciamo come trovarti sarebbe la cosa migliore, così insomma diciamo così gli ascoltatori possono anche diciamo vedere con i loro occhi, perché se la radio potesse anche trasmettere le immagini in qualche maniera via lettere sarebbe la cosa migliore. Allora, ho notato che tu rappresenti disegni molti visi. Perché ti concentri su questa parte del corpo? Che è una cosa che ad esempio abbiamo visto anche con il nostro primo con il nostro primo ospite, che pure lui ha questa a questo focus.
Perché il viso? Beh, diciamo che come hai detto tu, effettivamente è innegabile che io adori disegnare visi e soprattutto anche capelli, occhi e capelli. Perché? Perché secondo me sono la prima cosa che mi viene da guardare in una persona. Guardare il suo sguardo, guardare ogni minimo particolare che una persona ha sul volto. Come sono fatte le pupille, come è fatto il naso, la bocca, secondo me sono una cosa molto, molto importante da saper rappresentare bene. Effettivamente, ora che mi ricordo, in quasi tutti i corsi di studi che ho fatto mi hanno sempre detto: ma quanto brava sei a fare le espressioni facciali. Il corpo, infatti, l'anatomia manca un po' effettivamente, però mi hanno sempre detto che ero molto brava a disegnare i visi e anche i capelli, perché mi diverto a farli un po' come se fossero fluenti, dei nastri. Io me li immagino come dei nastri svolazzanti che fanno queste onde infinite. E quindi direi perché mi trasmettono molto i visi e quindi vorrei farli bene per trasmettere un qualcosa di importante a chi li guarda, a emozionare insomma.
Sempre collegandomi a questo aspetto dei visi e del tuo tratto, magari adesso dirò delle castronate perché non sono tecnico, però il tuo tratto mi sembra molto dolce, però al tempo stesso anche molto deciso e marcato. E appunto i capelli hanno queste, sono, sembrano quasi delle onde. Poi ascoltatori, diciamo, faremo delle foto al suo book che ci ha portato. È stato questo piacere, grazie mille. La mia domanda è: cosa cerchi di portare dentro i tuoi disegni, della tua personalità, e se c'è una connessione fra appunto fra quello che sei te e il modo in cui disegni appunto ad esempio i capelli dei tuoi volti.
Wow, che belle domande che mi state facendo. Sono leggermente in imbarazzo perché non mi capita quasi mai di rispondere a queste domande, ma ci proverò, insomma, sono qua apposta. E il mio tratto, effettivamente questo tratto, adesso non vi annoierò troppo, non vi preoccupate, ma il mio tratto l'ho sviluppato in questa maniera alla scuola comics. Prima non era così. Prima in realtà era un semplicissimo tratto, un po' quello che si fa appunto per quando si fa copia del vero, chi ha familiarità con i licei artistici capirà. Però quando alla scuola comics ci hanno insegnato ad inchiostrare, lì mi si è aperto un mondo e ho capito come il semplice nero dell'inchiostro possa assumere tantissime forme. Fine, grandissime, meno grandi, e che queste forme diano dinamicità al disegno che non ha colori, e questa cosa mi ha veramente sorpreso. E allora in realtà non è che abbia studiato un granché, ci abbia lavorato tantissimo, ore e ore e ore per arrivare a quello che faccio, no, è stata una cosa molto spontanea. E un po' anche di matrice disneyana, diciamo. Però sì, ho cominciato a fare questo tratto sempre più grosso e sempre più grosso, come se proprio mi fossi liberata di qualcosa, qualcosa dentro di me fosse fuoriuscito e si fosse trasformato in linee più grosse. Sembra un po' brutto da dire, però come se queste linee fossero uscite da dentro di me e si fossero posate sulla carta. Quindi immagino che insomma il mio tratto esprima la mia personalità, come sono io. Io sono una persona, intanto sono del segno del leone, non so per chi ci crede, ma dicono che è un segno di fuoco, quindi molto forte, anche se ha la sua fragilità, ve lo dico. Ma io mi reputo una persona dolce, molto coccolona, che adora proprio abbracciare chiunque. Proprio questo lato di me è molto coccolo, infatti nei disegni immagino che si possa vedere, perché faccio cose per lo più molto tenere. E il tratto, forse perché di personalità tutto sommato sono speranzosa, sono abbastanza decisa, insomma, per quanto possa non sembrare, in realtà sono abbastanza decisa, quindi credo che il tratto sia così morbido perché rappresenta proprio al 100% come sono io. E finalmente l'ho scoperto, prima non lo facevo così, quindi è un po' come se, diciamo, poi in realtà è difficile mostrare se stessi al 100% a tutti quanti, no? Lo sappiamo. Però credo che con il mio disegno abbia mostrato un buon 70% di me per ora. Poi la parte sconosciuta verrà fuori col tempo.
Concordo anche quando tu hai detto che non viene fuori tutto quello che sei, perché in un certo senso nel momento in cui tu crei qualcosa, quello è una definizione. Cioè è il tuo caos interiore che prende una forma e quindi ti rappresenta per una certa parte. Quindi appunto non è mai, diciamo, il 100%. E Salvo, adesso, guarda, io ho fatto già due domande a lei.
Allora, guarda, io tornerei un attimo indietro al discorso delle espressioni facciali e degli occhi. Dei tuoi disegni mi ha colpito molto, in particolare, il fatto che disegni sempre gli occhi molto luminosi. E anche per esempio ricordo di aver visto un disegno sulla tua pagina Instagram dove c'è una ragazza che piange. E anche lì c'era un riflesso di luce che andava a appoggiarsi proprio sulle lacrime, che era molto particolare, e quindi mi era venuto in mente così di chiedertelo e di parlarcene.
Wow, che bello! Mi fa piacere che notate, vi soffermiate su questi dettagli, mi fa molto piacere. E non so esattamente quale sia il disegno, però credo di aver capito quale sia. Deve essere uno che ho fatto per Linktober dell'anno scorso. Per chi non lo sapesse, Linktober è un'iniziativa artistica che ogni anno si fa proprio nel mese di ottobre, su Instagram, mettendo l'hashtag Inktober 2018 in questo caso, e facendo delle cose inchiostrate. Quindi, come vi ho detto, io adoro l'inchiostro, quindi di solito partecipo almeno un po'. E comunque sì, credo di aver capito, è una ragazza, quella lì in realtà non ne vado molto fiera, perché l'ho fatta molto veloce, molto di getto, e riguardandola ora non è che mi faccia impazzire, ho altri disegni preferiti, però lì effettivamente aveva degli occhi molto particolari e piangeva, ma in realtà quel disegno lì forse avevo un'idea precisa su come farlo nella mia mente, però non riuscivo a venirmi come volevo. E quindi ho detto, cavolo, come gli faccio sti occhi? Non sono come me li immaginavo. E infatti è venuta molto più cupa di quello che mi immaginavo. Non so se sia una cosa positiva o una cosa negativa. Mi fa piacere che ti abbiano colpito questi occhi, ma a me personalmente non piacevano quando li ho visti finiti. Mi sono detta, no, sono troppo scuri, troppo dark. Per chi non lo sapesse, io in realtà non amo molto le cose dark, horror, troppo pesanti. E quindi quando l'ho vista ho detto, cavolo, non mi piace. Però sì, l'ho fatta di getto, è stata proprio una cosa di getto.
Guarda, in realtà non così, do anche una piccola nota personale, anche traendo spunto dalle tue ultime considerazioni. Dici che hai fatto un disegno un po' di getto, che lì per lì non ti piaceva, però io ti posso dire, cioè noto che di solito quando l'artista si disprezza, in realtà poi viene fuori il meglio. Cioè è una cosa molto strana, però insomma è un po' così. Cioè, però questo è un po' una mia opinione personale. Però è un tipo di modestia che a noi piace molto, ecco. La mia prossima domanda, invece, riguarda un altro argomento. Tranquilla, nulla che tu non sappia già. Però anche questo deriva un po' da una considerazione molto personale. Tu disegni tantissimo figure femminili che somigliano a delle fate. E quindi Volevo chiederti anche da dove viene questo tuo fascino per il mondo fiabesco e delle fate in particolare.
Oddio, alle fate, sul serio. Non ci avevo mai pensato. In realtà non saprei dire, perché diciamo che immagino sia per la questione dello stile, che ricorda molto il mondo Disney. Secondo me la Disney appunto si è sempre molto occupata di raccontare fiabe, e quindi lo stile che hanno da sempre mantenuto è quello del mondo fantastico, insomma, sempre puccioso, carino, dove tutto è bello, no? Lo sappiamo. Quindi io, essendomi ispirata, non lo nego, alla Disney ma anche al mondo manga, e disegnando molte ragazze, penso sia normale che insomma prendano forme un po' magiche, un po' appunto da fata, come dici. E quindi sì, immagino sia per questo motivo, cioè mi viene da disegnare cose magiche, anche perché la magia mi piace in realtà. Io di solito ho da sempre avuto questa passione, ma penso tutti gli esseri umani, per il volo. Quindi c'è chi si immagina di volare con delle ali di un certo tipo, magari ali d'uccello, ali di fata, ali di farfalla, o come Hayao Miyazaki, che adora gli aerei, lui vola, no, con gli aerei. Ecco, sì, scusatemi la chicca, ma sono super fan dello studio Ghibli, quindi, o Ghibli come dicono loro, e quindi sì, immagino sia per la questione svolazzante, che appunto ricorda la magia e le cose che non conosciamo, e cose appunto che riguardano il mondo dell'esoterismo. Anche in un certo senso mi piace rappresentare anche gli angeli. Quindi più che fata direi che io mi ispiro più a questioni spirituali, angeliche, però non disprezzo le fate, perché sono comunque del mondo magico, quindi spero di aver risposto alla tua domanda, insomma.
Guarda, io guardo il volo in relazione a tutto ciò che è manga, c'ho la fissa con i Gundam, perché c'è il discorso dello spazio, del volare nello spazio con tutta la tecnologia, quindi è un topic che mi trova d'accordo. E il discorso della Disney mi ha fatto venire in mente che ho letto un libro di Sommo Butta, non so se lo conosci, diciamo lui è un po' uno che cura molto la parte One Pieceana in Italia, e lui ha scritto un libro dove praticamente parlava di come Eiichiro Oda o Eiichiro ha, diciamo, costruito il suo tratto, il suo disegno, e diciamo, parlando appunto di Eiichiro Oda, ha parlato anche di Osamu Tezuka di Astro Man, che lui era strainfottato con i film Disney e ha mutuato, facendo la versione, adesso magari detto così un po' detto male, però diciamo il suo stile deriva anche. Quindi questa commistione fra Oriente e Occidente ci sta, cioè nel senso è una cosa che ritorna. Rimanendo sempre nell'ambito manga e anime, la prima volta che ci siamo incontrati, mi ricordo, siamo messi a parlare di Naruto. E infatti anche nel tuo Instagram ho visto vari sketch, vari disegni a tema. Ti volevo chiedere, proprio questo è un po' un guilty pleasure, perché ti piace Naruto? E si è influenzato anche un po', diciamo, le storie che racconti, cosa ti piace appunto di questo manga? E una cosa, questo per a titolo personale, che non ho ancora capito, cosa cambia tra Naruto e Boruto?
Ok, allora partiamo dalla prima domanda, perché c'è tanta carne a fuoco, tantissima. Allora, perché mi piace Naruto? Intanto racconterò un po' di come l'ho conosciuto, perché come tutti, insomma, immagino, la prima volta che conobbi Naruto è stato su Italia 1, quando la Mediaset acquistò l'anime e lo trasmise quando io andavo alle medie. Diciamo che all'epoca non lo trovai particolarmente interessante, ma parliamo di più di 10 anni fa ormai, no? Io avevo dei gusti totalmente diversi, diciamo che ero più appassionata di cose più alla shoujo, no? Cioè manga per un pubblico target femminile, no? Quindi storie d'amore, tutte quelle cosette là, no? Quindi non lo calcolai molto. Al liceo però cominciai ad affacciarmi al mondo shonen, cioè quindi ai manga per un target maschile, no? Perché ormai le storie d'amore smielate mi avevano stufato, e infatti anche il mio stile, che all'epoca era molto shoujesco, cioè occhi super giganti, all'epoca leggevo molte opere di Arina Tanemura, che fa questi occhi enormi, e mi avevano abbastanza stufato, no? E volevo affacciarmi a un mondo completamente nuovo. E fatalità, iniziai con Death Note, manga molto conosciuto, molto idolatrato, che appunto mi aprì tutta una serie di curiosità su altri manga, e fatalità influenzai, guardate il destino, influenzai un'amica che veniva al liceo con me a comprarsi Death Note, e a una fiera di Padova del fumetto, che non era ancora il B-Comics ma era una che facevano in fiera campionaria, lei, oltre ad aver acquistato Death Note, acquistò il primo volume di Naruto. E fin qui tutto ok. Il giorno dopo arrivò in classe dicendomi: tu devi assolutamente leggere Naruto perché è bellissimo. E io: ma conosco la storia, cioè guardavo l'anime, niente di che, insomma. No, no, tu te lo presto. Mi portò al manga, lo lessi e lo vidi da tutt'altra prospettiva, completamente diverso. Non avevo colto l'essenza. Io sono del parere che finché non leggi un libro, non guardi a fondo un film, non lo segui proprio dal principio, non ne sai cogliere l'essenza, quindi non puoi giudicare una cosa, no? Del resto, questa è un po' una cosa ovvia, però non sempre è ovvio. Le persone a volte giudicano delle cose senza conoscerle appieno, quindi è importante dirlo. E da lì mi sono comprata pian piano tutti i fumetti di Naruto, e al momento ho tutta la collezione completa e anche Boruto, ma ne parleremo più tardi. Il perché mi piace? Perché i personaggi sono scritti in una maniera incredibile, hanno tutti, diciamo, delle storie veramente tristi, cioè pochi se ne salvano in quella storia, sono tutti dei poveri disgraziati, però anche il protagonista mi è sempre sembrato molto umano. Naruto, per quanto sia, vabbè, soprattutto negli ultimi volumi, il classico sempre positività, dai, insomma, gli amici di qua, gli amici di là, Naruto è molto umano, perché ha sempre avuto un'infanzia difficile, un problema dentro di sé che per lui era sconosciuto, ma dopo ha capito e l'ha, insomma, affrontato e utilizzato al meglio, ma umano. Cioè, io guardavo Goku, adesso qualcuno mi tirerà le pietre, lo so già, ma Goku a me non sembra umano. Mi sembra un ragazzo troppo spensierato, troppo sì, mi piace fare a pugni, papà. Però non lo vedi quasi mai. Sì, sì, lo vedi piangere, triste, certo, però non mi ha mai dato l'impressione di una persona vera. Mi sembra un personaggio che ami per forza perché è l'eroe. Mentre Naruto è un eroe, però ha avuto un percorso di vita che l'ha cambiato. Cioè, all'inizio era molto, ma sì, non lo so, vivo la giornata, che poi non è proprio così, però vive delle cose, scusatemi se mi ingarbuglio, che è un po' difficile, vive delle esperienze che lo cambiano man mano, è proprio un percorso, è proprio il viaggio dell'eroe, ma che è partito da zero. Cioè, Goku in realtà è figo, vince quasi sempre, quindi non mi sono mai identificata in lui, mentre in Naruto sì. Luffy, adesso tiro fuori, anche perché so che ovviamente se si parla di Naruto si va a finire col parlare di One Piece, perché c'è la doppia scuola, no? Le due squadre che si combattono su qual è meglio. Sì, 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 c'è proprio ci sono le due squadre, e infatti mia cugina è dalla parte opposta, dalla parte di One Piece. E One Piece è un manga molto molto bello, però non riesco a farmi prendere dai personaggi. Hanno delle storie struggenti, tipo mi ricordo ancora Nico Robin, la scena che piange, dice io voglio vivere, è molto emozionante, però i personaggi non mi hanno presa come quelli di Naruto, perché mi sembrano umani, soffrono tanto, tantissimo, però vanno oltre i loro limiti e ce la fanno pian pianino. Infatti uno dei personaggi che più adoro, che poi diventa spoilerone, la compagna di Naruto, è Hinata, perché è una ragazza timida, insicura, è nata in una famiglia dove hanno sempre richiesto tanto da lei, e non ce l'ha mai, cioè lei di carattere non ce l'ha mai fatta tanto, nel senso, perché volevano tanto da lei, e quindi niente, è un bellissimo modello, bellissimo. Infatti mi è anche piaciuta l'idea che lei sia diventata poi la compagna del protagonista e non Sakura, perché Sakura è un personaggio completamente diverso, ha delle esigenze diverse, quindi sono stata contenta. Comunque, per concludere, scusatemi se sono divagata un po', ma mi piace parlare, fermatemi, però la mia risposta è che i personaggi mi hanno conquistata, e la storia che si è costruita intorno a tutti questi personaggi mi ha appassionata e mi ha portato fino alla fine. E Boruto non è altro che il manga del figlio di Naruto, che è la continuazione quindi della storia, che io sto seguendo sia in anime sia in manga, però diciamo che tuttora non sta raggiungendo il carisma che aveva l'opera precedente di Masashi Kishimoto, perché ovviamente questo Boruto Masashi fa più da editor che non da autore stesso, quindi sono altri che stanno creando l'opera. E però vediamo, ha delle buone premesse, ma è ancora presto per dire se sarà un buon prodotto o no.
Infatti, no, ma infatti vado all'indietro. Boruto io l'ho seguito, cioè ho letto qualcosa, ma ho detto mi sembra la versione tipo 2 di Naruto, però senza la caratura diciamo dell'opera originaria, senza quell'introspezione e quella caratterizzazione. Guarda, a livello di One Piece versus Naruto spezzo una lancia, perché a me io leggo One Piece, è stato forse il primo manga che ho seguito seriamente, ma a me piace più per il mondo che Eiichiro ha costruito più che per i personaggi, perché anche adesso che siamo arrivati al capitolo 920 mi pare, sono sempre quelli, cioè appunto sempre Bipositi a manetta. È più diciamo la prospettiva storica e misteri così, quindi capisco la differenza tra le due opere. E appunto ma c'è un modo in cui Naruto ti ha influenzato? Perché mi sembrava appunto che fosse un manga che ti ha segnato in un certo senso. Cioè, c'è, nel senso, nella tua arte, nei tuoi disegni, c'è qualcosa che hai preso da Naruto?
Sì, infatti dopo che ho iniziato a leggere il manga, il mio stile di disegno è completamente cambiato. Gli occhi si sono ridotti in maniera impressionante, perché come dicevo io facevo occhioni giganteschi, e poi tutto è diventato più dinamico. Il dinamismo che leggevo nelle tavole appunto di uno shonen ha cambiato il mio modo di fare un po' i corpi e le posizioni dei personaggi, mentre prima leggendo sempre gli shoujo, che sono abbastanza statici, no? Non ci sono molte linee cinetiche o posizioni particolari, non so, un cazzotto per dire, un pugno, un volo, un salto, è molto difficile trovare queste cose in un manga per ragazze, no? E quindi sì, ha cambiato il mio modo di disegnare, infatti lo si nota, lo vedo nei miei vecchi disegni di quel periodo, che sono stati gli ultimi anni di liceo, la quarta e la quinta, che appunto disegnavo tanto Naruto, lo si vede, e disegnavo tanto i personaggi muoversi, hanno cominciato a prendere vita da lì, mentre prima c'erano su carta, erano comunque diciamo vivi, ma non animati. Non so se possa funzionare. Quindi da lì è partita un po' l'idea del dinamismo, che poi ho sviluppato appunto anche con l'inchiostro, no? Con l'inchiostrazione, che adesso valorizza di più la questione del dinamismo, secondo me.
Infatti ad esempio adesso mi è venuto il flash, io sto leggendo anche l'attacco dei giganti. Premetto, non è che sono che magari va a scoprire i manga quelli più sconosciuti. Per adesso sto seguendo un po' quello che è più famoso. Purtroppo è una mia carenza, lo ammetto. Però anche l'attacco dei giganti, così diciamo dal Tankobon tipo 5 in poi, diventa tutto più dinamico. I primi numeri erano molto più fissi, quindi capisco questa differenza nel modo di disegnare. Adesso Salvo, passerei a te se hai altre domande.
Sì, io volevo chiederti se hai in progetto delle storie.
Allora, in realtà io conservo tutte le mie idee, per progetti futuri, finché diciamo non riuscirò a buttarle giù nella maniera in cui spero, no? E diciamo che al momento lavoro per esterni, quindi non ho modo di sviluppare al 100% le mie idee, però sono lì scritte, o diciamo le conservo nella mia storia, nella mia testa. E alcune sono anche molto vecchie, si sono evolute nel corso della mia vita. Adesso vabbè, non vi metto a raccontare la storia proprio nei dettagli, sennò magari qualcuno me la ruba. Però sì, io avevo pensato ad una storia quando andavo al liceo, di un ragazzo con una faccia da zucca. Però non c'era una storia ben definita, però mi ero messa a fare questi concept, ok? Di una probabile storia di magia, insomma, con delle streghe, con questo protagonista con una faccia da zucca. Però non avevo ancora definito che cosa sarebbe successo nella storia, qual era il suo ruolo. Però col passare degli anni, facendo la comics, perché alla scuola di comics noi dobbiamo, al terzo anno, dobbiamo fare dei progetti proprio finiti, scritti, ho ripreso questa storia e buttata più giù, raccontando cose che appartengono alla mia infanzia. Cioè ho raccontato, ho introdotto personaggi che rappresentano persone che realmente fanno parte della mia famiglia. E infatti poi il protagonista sarebbe mio cugino più piccolo. E la coprotagonista sono io, è la sottoscritta, che è una strega. E progetti futuri... Ma io sono il tipo di persona che tecnicamente non ha progetti futuri. Ha delle idee che sa che ancora possono migliorare nella mia testa, come è successo con questa. Ve l'ho raccontata appunto per spiegarvi come in realtà io abbia un po' questa cosa. Ho l'idea, ma l'idea deve venire dopo qualche esperienza che vivo. E solo dopo sarà più completa e magari degna di essere raccontata. Secondo io la vedo così. Magari uno potrebbe pensare, oddio, ma dovresti buttare giù qualcosa e dopo la rifai 100.000 volte. Sì, è vero anche questo, ma non lo so, io sento come se dovesse essere ancora vissuta in un certo senso. E dopo potrò raccontarla, dopo che l'avrò vissuta meglio. Quindi sì, ho molte idee, molte idee, perché mi vengono ascoltando la musica. E mentre l'ascolto ho queste immagini.
Un esempio.
Questa è una cosa proprio da pazzi, da gente pazza. Cioè, io non ho mai sentito di storie di persone che fanno quello che faccio io, ma ditemi se lo fate voi, eh. Io mi metto le cuffie e vado in camera, precisamente in camera dei miei, perché camera mia è uno sputo, io vivo ancora con i miei, scusate, lo so, ho 25 anni, vivo ancora con i miei, scusate. Vabbè, quando diventerò ricca famosa avrò la mia villa. E quindi vado in camera dei miei perché è più grande, mi metto, non lo so, una colonna sonora di un qualche film che mi piace, una qualche anche canzone pop mainstream, io ascolto di tutto, non pensate, mi metto a girare su me stessa e mi partono le immagini sulla testa. È come se vivessi dentro a una qualche storia che è già scritta dentro di me, ma che è fatta di immagini, che non è definita, non ha personaggi definiti, non ha sceneggiatura scritta, non ha soggetto scritto. Infatti il mio problema è sempre quello: ho le immagini, ho magari delle scene tra due personaggi, ma non ho una storia. E quindi io vedo queste cose, ascolto la musica, si muovono i personaggi, io sono dentro, sono come il narratore onnipresente, non so, cioè colui, uno spirito che è all'interno della storia e vede le vicende avverarsi. Questo è quello che mi capita quando ascolto la musica. E quando smetto di girare, smette l'incantesimo e mi metto a girare su me stessa. Ed è come se non è proprio un ballare, è un seguire la musica a ritmo. Che adesso direte, vabbè, ballare, seguire la musica a ritmo. No, non è la stessa cosa. È il muovere il corpo, ma non proprio facendo coreografie, no? È muoverlo, ma facendo come, non lo so, sbattendo le mani come se volassi. E allora volo, vedo il cielo. È un po' questo, sono un po' particolare, però mi piace molto, mi rilassa tantissimo, entro in contatto con altre dimensioni, cioè non so se credete a queste cose, però mi sembra di fare questa cosa.
Beh, in realtà anche io quando ascolto musica per fatto mio vado un po', ecco, anche in altre dimensioni. Matteo invece vorrebbe chiederti una cosa sicuramente molto più interessante.
No, io volevo tipo commentare su quest'ultima cosa, nel senso che ormai scrivo da anni, proprio scrivere, che siano recensioni, che siano report di concerti, che siano anche storie mie. Ad esempio, per dire, una volta dovevo fare la recensione di, penso, l'ultimo disco di Dr. John, che è un artista americano che fa blues, e volevo fare, siccome collaboravamo tutti e due per un giornale di Verona che era Il Referendum, che è stato attivo tra il 2000,
un po' di tempo fa ormai
un po' di anni fa, però è molto, rende bene l'idea. Insomma, c'era la prima uscita cartacea e volevo fare una recensione di un album che mi piaceva del periodo, fatta diversa dal solito e diversa dal solito commento. E quindi, e c'era questo disco che si chiama Lockdown, che appunto è molto paludoso, e da là ho scritto una storia, cioè mi è venuto proprio il film in testa di questo tizio che arriva in macchina sulla classica Cadillac in mezzo a sta palude della Louisiana, è tutto cupo, entra e vedevo proprio tutti i dettagli dello sporco, delle lampadine spente. Lui si mette a suonare e cambia completamente l'atmosfera, tutto si accende. E quindi mi è venuto questo film mentale, prima appunto a, diciamo, a sprazzi. Poi dopo mi sono messo là e con la musica ho avuto la connessione con, chiamiamolo, l'altro, cioè non l'altro mondo, diciamo con il mio mondo, chiamiamolo così, e ho buttato giù questa storia. E mi capita, ma anche per dire, quando io scrivo ad esempio di un concerto, io non scrivo mai la tecnica, scrivo quello che io ho vissuto, la storia che ho in te, la storia che ho vissuto, che la gente potrebbe aver vissuto e che magari anche la band ha vissuto, e magari inizio o finisco sempre con una contestualizzazione. Quindi capisco molto questo mettersi la musica che ti porta, che è un tramite.
Penso che tutti gli artisti abbiano questa cosa, che siano musicisti, che siano pittori, fotografi, scrittori, chiunque ha a che fare con l'arte, secondo me, ha già un contatto diretto con qualcosa che noi non conosciamo, quelle che io dicevo, le altre dimensioni. Quindi sì, credo che sia una cosa che abbiano tutti gli artisti.
Guarda, non dico di essere artista, però nel senso, personalmente, ad esempio io tantissime volte ho appunto questi flash che poi anche mi dimentico, ma delle altre volte invece me li scrivo e mi tornano utili. E appunto in questo senso c'è una domanda venuta adesso in testa. Secondo te, come il disegnare può influenzare la propria spiritualità? Non parlo di religioni, no, beh, proprio la propria dimensione spirituale che va oltre i bisogni, diciamo, primari, insomma, tutto quello che è diciamo lo spessore in più.
E cioè come il disegno,
come ti può dare, cioè, diciamo, come ti cambia la prospettiva, la tua mentalità di vita, il modo di... Faccio l'esempio: io quando sono in connessione con la musica affronto, appunto faccio radio, affronto la vita in maniera molto più consapevole, molto più positiva. Anche e invece quando non lo sono, sono un po' più, tra virgolette, chiuso in me stesso.
Ah, ok, ora penso di aver capito. Beh, è più o meno quello che sento anch'io, secondo me. Però il mio forse è un po' più da codardi, forse più il, diciamo, il fuggire dalla realtà. Magari nei miei disegni posso esprimere quello che vorrei che fosse, diciamo, concreto, reale, davanti ai miei occhi. E quindi è un po' un rifugiarsi o un... Sì, illustrare i propri sogni, i propri desideri. Questo penso sia abbastanza ovvio. E sì, io disegnando vivo, sì, in maniera un po' più... È come se il disegnare fosse una maniera che ho per rappresentare semplicemente quello che vedo, che mi immagino, che sento e quindi mi sento bene quando vedo poi quello che è venuto fuori. A volte capita che non riesco proprio al 100% a fare quello che avevo in testa e quindi arriva la benedetta frustrazione, tipo no, non era quello che volevo. Ma a volte succede l'inverso, cioè faccio un qualcosa che viene addirittura più bello di quello che mi aspettavo, no? E lì quindi c'è soddisfazione e contentamento. È come se una parte di me fosse fuoriuscita e la stessi guardando negli occhi. Quindi mi rende più contenta, più felice. Infatti potete, se ci fossero delle telecamere in camera mia, si vedrebbe che, non so, comincio a saltellare o fare un po' la scema, ma è tutta gioia. Quindi immagino sia proprio il modo per stare un po' meglio con se stessi, o se magari si sta vivendo in un periodo brutto dove, non lo so, ci sono le frustrazioni della vita, quali il lavoro o situazioni, non lo so, sentimentali, sociali, e l'arte in generale che ci mette in contatto con questo lato, diciamo, sconosciuto, ci rende la vita più piacevole, senza dubbio.
Io ti farei un'ultima domanda così in conclusione. Cosa consigli di leggere a livello di manga, fumetti, a tutti quelli che si stanno avvicinando alla lettura del genere, anche a chi come me per esempio non sa quasi nulla in materia?
Ah, ottima domanda, però lì si va a proprio carattere. Io il primo fumetto che ho letto in assoluto, perché Ranma Mezzo è stato, diciamo, il primo manga, ma il primo fumetto in assoluto non è stato Topolino, ma è stato come la maggior parte dei fumettisti, ma è stato un fumetto brasiliano, perché io sono appunto per metà brasiliana, e questo fumetto in Brasile è considerato un po' come i Peanuts o Mafalda per gli argentini e gli americani, i Peanuts, cioè tutti quanti lo leggono, no? Si chiama Turma da Monica. In Italia l'hanno chiamato La Banda di Monica, però ovviamente non assume lo stesso significato. Quindi sono partita da lì, ho letto questi fumetti e poi crescendo ho letto manga, eccetera, eccetera. Allora, fumetti da leggere per chi si sta affacciando a questo mondo. Beh, direi che con i manga si potrebbe appunto leggere qualcosa di Rumiko Takahashi, perché lei è la principessa appunto del manga, e quindi leggere qualche suo manga, quali Inuyasha, Ranma Mezzo, Lamu, adesso hanno fatto una nuova ristampa mi sembra, quindi si può iniziare da lì. Qualcosa di Osamu Tezuka, che è il dio dei manga invece, che ha dato inizio a tutta la questione degli occhioni grandi e anche del genere shoujo tramite la principessa Zaffiro, no? Quindi leggere qualcosa di suo, poi magari vediamo anche non manga, qualcosa di vediamo, qualche graphic novel, tipo io anche magari Witch è stato molto di ispirazione per me, Barbucci come disegnatore, Alessandro Barbucci, che appunto ha saputo mischiare Disney con manga, che è un po' quello che faccio io, e la sua opera più bella, quella che più mi piace, è Skydoll, che la Bao Publishing ha fatto una ristampa di 4 volumi. E poi che altro? Magari per chi ama l'azione, leggere i Marvel, insomma i DC, che io personalmente, adesso mi odierete, ma non li leggo. Però ammiro molto la questione anche di come fanno le tavole, che sono molto, diciamo, pasticciate, cioè nel senso cose che escono, che non c'è più il concetto di vignetta ferma, ma tutto esce, tutto è unito, e quella cosa mi piace molto, quindi di quello colgo e mi piace ispirarmi. Però a livello di storie, supereroi, fino a un certo punto mi appassionano, però sono delle ottime letture, molto importanti. E poi di italiano ultimamente mi piace molto Angela Vianello come artista, Loputain, molto brava a fare queste illustrazioni che ricordano l'età vittoriana, gotiche, sono molto belle. E poi un po' i classici, tipo Maus, anche una graphic novel molto struggente, e direi questi.
Grazie per i consigli che ci hai dato. Io ho concluso le mie domande. Tu hai altro da aggiungere?
A posto, ho fatto tutto quello che dovevo chiedere, ho chiesto.
Oh, va bene.
Ah, sì, oltre al fatto che sono per metà brasiliana, che non è un mistero, e amante della cultura nipponica, e io canto anche, perché appunto mia madre suona la chitarra da sempre, quindi magari si può collegare anche al discorso Radio Sherwood. Io finché ero nella pancia di mia madre, lei suonava la chitarra classica, e il suo repertorio preferito è sempre stata la bossa nova e il samba. La samba? E si dice la samba in italiano, vero? Che in portoghese è maschile. È la samba. Il problema di sapere troppe lingue, scusate. E quindi fin da quando ero proprio piccolissima sono stata abituata ad ascoltare queste canzoni, e la mia voce, essendo bassa, mi sono sempre trovata bene a cantare questo genere. E poi perché mi piace cantare nelle varie lingue che conosco. Quindi ecco, ho fatto lezioni di canto un po' sparse qua e là nella mia vita, perché ho sempre dato più importanza al disegno, ma è un altro talento che ho, di cui voglio riappropriarmi adesso. Infatti sto facendo delle collaborazioni, ho provato a cantare in sagra anche, adesso no, non lo faccio più, però l'ho fatto. E ecco, quindi la bossa nova, non so se la conoscete, è un ramo del jazz, in realtà lo chiamano anche jazz latino, perché appunto prende molto dal jazz. La più famosa dovrebbe essere Girl of Ipanema, che vabbè, la traduzione, ma a me piace chiamarlo con nome originale, che è A Garota de Ipanema, che vuol dire la ragazza appunto di Ipanema, che è una delle spiagge più popolari di Rio de Janeiro, no? E ecco, quindi questo è un po' tutto.
Grazie, quindi abbiamo scoperto anche un tuo lato eclettico. Sei disegnatrice, canti, suoni anche degli strumenti.
Il flauto dolce l'ho imparato alle medie, basta.
Vabbè, non è poco, insomma, sicuramente sei messa meglio di me da questo punto di vista. Io a musica ero quello che prendeva la sufficienza così, risicata, ecco.
Io, guarda, sono per adesso mi sto cimentando nella chitarra, giusto per avere un po' più di conoscenza musicale, però adesso suono il campanello quando devo andare nelle case in giro.
Anch'io
questo strumento. Beh,
devo dire, anch'io ho un passato un po' da chitarrista, sempre così alle superiori, mi dilettavo a suonarla un po' così, suonicchiare più che suonare in senso stretto, però poi mi sono appassionato al mezzo della radio, e quindi insomma eccomi qui con Matteo e anche con te in questo momento. Volevi aggiungere qualcosa, Teo?
Sì, no, dico solamente che comunque suonare, come dicevamo prima, è importante, perché ti dà una dimensione differente della musica. Cioè, nel senso, per dire, anche quando fai radio, il fatto di doverti confrontare con uno strumento aumenta tutto il rapporto che hai con la musica. Ti fa vedere delle sfumature, insomma, che prima non vedevi. Ecco, questo è...
Sì, confermo, perché io mi soffermo molto, per esempio, anche quando facevamo i live a Sherwood quest'inverno, benissimo, mi soffermavo tanto sul lato tecnico, per cercare di capire anche un po' gli strumenti, capire un po' il set, capire gli effetti, vedere anche un po', magari, non lo so, anche cose... strumenti un po' più particolari, o anche concentrarmi su dettagli che magari lì per lì non risaltano, tipo, che ne so, il ponte della chitarra, una cosa che lì per lì non dice nulla e che però invece mi ricordava tanto quando io dovevo scegliere la mia, e quindi mi piace molto confrontarmi con chi è più esperto da questo punto di vista, perché è un lato strettamente tecnico che io ho avuto modo di conoscere quando a suo tempo mi cimentai con lo strumento. Quindi no, niente, così, piccola divagazione. Quindi dacci un po' una nota conclusiva a tu.
Per raccontare una cosettina.
Certo, anche due, vai, dici tutto.
Che io, diciamo, ho da sempre avuto più facilità a cantare canzoni da uomo, e la cosa, quando ero più giovane, mi arrecava un po' di fastidio, perché soprattutto quando ero piccolina, mi piaceva Laura Pausini, vedevo che andava tanto su di notte e cercavo di imitarla e non ce la facevo. E quindi mi veniva la frustrazione, tipo, oddio, no, c'ho la voce da uomo, non riesco a cantare, non sono leggiadra con la voce. Quindi mi venivano un sacco di paranoie mentali inutili. Poi, facendo canto con la mia ultima insegnante, che qui Matteo conosce, che è Matilde, una bravissima cantante, che mi ha aiutato molto nell'ultimo anno, e lei mi ha detto queste testuali parole: sai quante donne ci sono che hanno una voce come te? Pochissime. Quindi il tuo è un dono rarissimo, perché donne con la voce bassa ce ne sono, certo, ma molto, molte meno rispetto a quelle con la voce alta. Quindi è già una caratteristica molto speciale che hai, e valorizzala, perché ci sono donne che pregherebbero di andare così in basso come vai tu. E non dire che hai la voce da uomo, perché non è vero. Le donne con la voce bassa, anzi, hanno la voce più sensuale, anche se non sembra, ma ce l'hanno. Quindi boh, ditemi voi se ho una voce sensuale. Ecco, no, voi chi sta ascoltando,
No, in effetti hai una voce molto calda, questo sì, questo è vero, lo confermo. Anche a me ha dato molto questa impressione. Voce ovviamente non maschile, ma sicuramente calda. Poi bisogna capire un attimo che effetto fa quando canti. Sì. È curioso. Beh sì, dai, provaci.
Volete che canti qualcosa di bossa nova? Qualcosa di...
Vai, scegli io.
Io sto preparando questa canzone con una mia amica che è pianista, che si chiama Wave. È di Tom Jobim, che è uno degli astri della bossa nova. Bene. Che appunto lui e Vinicius de Moraes hanno composto Garota de Ipanema, quindi è uno dei più importanti. E la canzone fa più o meno così: voce contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho.
Che dire? Su queste note noi vi lasciamo questo punto. Questo era il podcast numero 2 di Indica. Ringraziamo tantissimo Carolina Sorgato per essere stata con noi.
Grazie a voi tantissimissimo.
Figuriamoci, è stato un grande piacere. Io sono Salvatore.
Io sono Matteo.
Al prossimo podcast e alla prossima diretta. Ciao a tutti ragazzi.
Ciao ciao.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì che è importante che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre. Un bacio come il vento. non si nasconde. L'anima vola, cosa le serve? L'anima vola, mica si spegne.
A Padova faccio parte di un gruppo di artisti che si chiama Collettivo Pictor. Siamo illustratori, disegnatori, fumettisti, animatori, restauratori, pittori e scrittori, eccetera, eccetera. Ci troviamo per condividere le nostre idee, per condividere lavori, anche eventi. Organizziamo eventi, ad esempio adesso nell'ultima settimana abbiamo fatto un incontro di body art, poi un altro di scrittura per fumettisti, e ne faremo molti molti altri. La nostra sede ufficiale è ancora in via di lavorazione, però sarà probabilmente ad Arcella, e lì organizzeremo tantissime tantissime attività. Quindi se ci cercate, siete interessati a partecipare, siamo Collettivo Pictor, ci trovate su Facebook ma anche su Instagram. Ciao!
Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar.
Trovarmi sui social basta semplicemente cercare Carolina Sorgato trattino K di koala Harumi Soroku, sempre con la K, quindi Harumi Soroku. Mi trovate su Facebook, mi trovate su Instagram, su DeviantArt, su Behance, LinkedIn e anche su Tumblr.
Nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.